ecco bene. Sono anch'io contento di essere qui, appunto già diceva con Don Augusto, siamo compaesani, coetanei, siamo nati a 20 metri uno dall'altro, quindi non so, ci conosciamo probabilmente fin dal grembo materno, come si dice. E poi anche Don Marco è proprio amico, penso si possa dire così, quindi stasera ho cenato con loro e sono contento di questa possibilità. Dunque il titolo di questa serata fa riferimento a un'opinione, credo sia abbastanza ancora diffusa fuori e dentro la Chiesa, ovvero a questa Chiesa che nei confronti di alcune situazioni coniugali sarebbe più matrigna che madre. Queste situazioni sono la convivenza, il matrimonio solo civile e la situazione dei cosiddetti divorziati risposati, cioè coloro che hanno un precedente legame matrimoniale che è stato interrotto e ora intrattengono con un'altra persona sempre un legame di tipo coniugale. Ecco, in riferimento a questa opinione diffusa di matrinità, della Chiesa, ultimamente abbiamo avuto, come già forse conoscete, un intervento del cardinale Tettamanzi di Milano, che ha scritto una lettera, Dionigi Tettamanzi, esatto, ha scritto una lettera che ha, fugato i dubbi, o comunque andate in questa linea, circa un'eventuale posizione di durezza della Chiesa nei confronti di queste situazioni. Vi leggo qualche riga, sarò molto breve nella citazione di una lettera che può essere opportunamente letta personalmente, ma in cui si comprende, ecco, questo atteggiamento. Certo, alcuni tra voi, dice il cardinale, hanno fatto esperienza di qualche durezza nel rapporto con la realtà ecclesiale. Non si sono sentiti compresi in una situazione già difficile e dolorosa, e continua nella descrizione. Non hanno trovato forse qualcuno pronto ad ascoltare e aiutare. Talvolta hanno sentito pronunciare parole che avevano il sapore di un giudizio senza misericordia o di una condanna senza appello, e hanno potuto nutrire il pensiero di essere stati abbandonati dalla Chiesa. Mi sembra che sia una registrazione piuttosto fedele di questa opinione di matrinità. E subito dopo, la prima cosa che vorrei dirvi, sedendomi accanto a voi, è dunque questa. La Chiesa non vi ha dimenticati, tanto meno vi rifiuta o vi considera indegni. Ecco, direi che proprio questo atteggiamento espresso a un livello anche autorevole, qual è quello del cardinale di Milano, ha permesso di dare questa ventata, di rinnovamento nell'atteggiamento, almeno come era pensato da parte dell'opinione pubblica. Peraltro la lettera sottolinea anche nel suo sottotitolo questa attenzione e delicatezza. Non si usa il linguaggio tecnico che il diritto canonico normalmente impiega, non si parla di situazioni matrimoniali irregolari, prestando attenzione al fatto che il linguaggio nella comunicazione pubblica è importante. Se io uso il linguaggio da esperto in una comunicazione che non ha questo codice, non può decifrarlo, rischio di far passare un messaggio che non corrisponde all'intenzione reale. Irregolare richiama altre forme di irregolarità illegittime che poi fanno pensare a chissà quale malefatta. Ecco, in questo caso invece il sottotitolo parla di lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione. È forse una piccola sottolineatura, ma dice l'atteggiamento. Peraltro potrete vedere come la prima pagina e le ultime due riportano proprio questa accentuazione a proposito del dialogo. Si insiste su questa prospettiva, che ci sia la possibilità di dialogare anche tra la Chiesa nella sua forma più istituzionale e coloro che si trovano in queste situazioni. Il dialogo è un discorso che intercorre tra i due interlocutori e dunque prevede anche che entrambi si ascoltino, che non ci sia solo da parte dell'uno l'ingiunzione di regole senza considerare le aspettative e le esigenze dell'altro. Dunque una lettera che certamente ha un po' finalmente, anche come documento ufficiale autorevole, dicevamo, espresso quello che di per sé è sempre stato presente nei documenti ufficiali della Chiesa. La Chiesa non ha mai detto che non occorre un atteggiamento dialogico di accoglienza, se non che il modo espressivo all'interno di documenti piuttosto formali, preoccupati anche di sottolineare la disciplina, impediva forse di percepire questa intenzionalità. E spesso, come il cardinale stesso ha registrato, l'atteggiamento pratico vissuto anche da parte di rappresentanti ufficiali della Chiesa, i sacerdoti, ma direi anche da parte di molti laici, più papisti del Papa, che non conoscendo adeguatamente la dottrina nella sua completezza, sottolineavano solo alcune parti che rischiavano di inibire troppo il significato della misericordia. Tuttavia, si potrebbe muovere un'obiezione a questa lettera. Essa cambia l'atteggiamento, o almeno mostra chiaramente come l'atteggiamento deve essere quello della misericordia, cioè dell'amore offerto anche a chi si trova in una situazione che per certi versi contraddice l'Evangelo, cioè vive da marito e moglie senza essere unita da un sacramento, o perché ancora non lo ha celebrato, caso della convivenza del matrimonio solo civile, o perché non può più, per certi versi, celebrare un altro sacramento del matrimonio. Ora vedremo perché. Noi ci soffermeremo soprattutto su questa tipologia, cioè di coloro che vivono una nuova unione di tipo coniugale, perché è per certi versi quella più problematica. I conviventi o gli sposati solo civilmente possono accedere al matrimonio sacramentale. Invece coloro che si trovano in una nuova unione hanno questa impossibilità legata al fatto che il matrimonio sacramentale lo hanno già celebrato con la precedente persona. Dicevo, l'eventuale obiezione potrebbe essere questa. Allora, noi abbiamo un atteggiamento di accoglienza ormai dichiarato nei confronti di costoro, però da un punto di vista disciplinare, cioè di quello che la Chiesa poi chiede come comportamento, non cambia una virgola. Atteggiamento buono, misericordioso, chiaramente manifestato, ma comportamento in fondo forse ancora rigido, severo, da matrigna. Allora io questa sera vorrei, forse abusando un poco della vostra pazienza, ma cercherò di stringere all'essenziale, ma vi renderete conto forse di come sia inevitabile disporre i vari elementi di questa disciplina per poterla adeguatamente capire, vorrei rispondere con voi a questa domanda. L'attuale disciplina della Chiesa è sufficientemente misericordiosa? O la misericordia è solo questo atteggiamento del sorriso, ma anche della vicinanza, che è molto importante, badiamo bene, molte incomprensioni sorgono da questo fatto. Ma la disciplina, cioè poi quello che è chiesto concretamente, è anch'esso sufficientemente misericordioso? Oppure tiene a distanza costoro dalla misericordia evangelica? Se l'attuale disciplina non permettesse a chi si trova in queste situazioni di tipo coniugale di ricevere, di sentire, di fare esperienza della misericordia del Vangelo, voi capite che saremmo in una situazione piuttosto grave, perché la Chiesa invece che essere tramite sarebbe ostacolo all'incontro con la misericordia evangelica. Allora vediamo se possiamo rispondere positivamente a questa domanda. Quindi non entrerò tanto nel futuribile. Potrebbe cambiare, dirò qualcosina alla fine, ma quello che vogliamo considerare è come attualmente la disciplina della Chiesa agisca sulle singole situazioni. Partiamo dunque a descrivere la disciplina della Chiesa da quello che è l'evidenza fondamentale, la pietra angolare da cui derivano i vari ragionamenti. Quella che il matrimonio, l'unione matrimoniale tra due battezzati, è un sacramento. Che cos'è un sacramento? Una volta si diceva, con parole forse troppo formali ma precise, che un sacramento è un segno efficace della grazia. Noi potremmo tradurre così: è una parabola vivente. Di che cosa? Dell'amore di Cristo. Ovvero, la vicenda amorosa di un uomo e di una donna, nella misura in cui è sacramentale, è in grado di raccontare realmente com'era l'amore di Cristo. Questo è il sacramento. Mette insieme la storia umana di questi due con lo stile amoroso di Cristo. Se è così, il matrimonio sacramentale dovrebbe essere così, allora voi capite che non è più pensabile come realtà semplicemente privata dei due. Perché? Perché implica un rilievo che è più che non la storia dei due. Lì c'è di mezzo l'amore di Cristo e la testimonianza della Chiesa, perché la Chiesa, per raccontare l'amore di Cristo, come può fare? Non solo annunciarlo verbalmente, attraverso la predicazione, logicamente, ma perché soprattutto sia credibile, ha bisogno che qualcuno lo viva. Allora il matrimonio è una realtà teologale, diciamo così, ha a che fare con Dio, l'amore di Dio, e ecclesiale. Com'era l'amore di Cristo? Com'è l'amore di Cristo? E adesso non possiamo mica stare a raccontare, no? Ma del resto è già conosciuto. Per essere estremamente sintetici potremmo evocare una frase del Vangelo di Giovanni, che peraltro sigla proprio un po' l'intera vita di Gesù, perché è messa lì a ridosso del racconto della Pasqua. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quella è la qualità dell'amore di Cristo. In quel sino alla fine ci sono dentro un po' tutte le tonalità dell'amore cristiano. Sino alla fine potrebbe essere tradotto anche sino all'estremo, sino alla misura massima. Certamente una qualità di questo amore messa in luce anche da questa frase è la sua indissolubilità. Non si ritrae sino alla fine, continua. Questo è l'amore di Cristo. Una storia d'amore di due coniugi, anche cristiani, può divenire difficile. Per certi versi difficile lo è sempre, a detta di chi vive il matrimonio, giusto? Non c'è bisogno di sottolinearlo. Talvolta però questa difficoltà giunge fino alla separazione della convivenza, diciamo della vita quotidiana, e talvolta attraverso la sanzione civile il divorzio, appunto. Non c'è più vita coniugale, come si dice. Ora, una tale situazione di separazione e anche di sanzione civile della separazione e del divorzio può talvolta rendersi necessaria. Può talvolta rendersi necessaria, per esempio, per tutelare alcuni diritti fondamentali dell'uno e dell'altro, qualche volta la stessa incolumità fisica o la stessa possibilità di garantirsi un minimo di sicurezza economica, perché l'altro dilapida tutto quanto e senza responsabilità. Talvolta poi pensate, c'è un'ulteriore necessità di regolare anche questi effetti, diciamo, sociali o civili del matrimonio quando i figli, ad esempio, non sono abbastanza garantiti per l'irresponsabilità dell'uno dell'altro. Bene, la Chiesa, per questo motivo, e come ultima spiaggia, diciamo, laddove non sia possibile altrimenti garantire, ammette la separazione e anche il divorzio civile. Si può arrivare fin qui, se non è altrimenti possibile regolare il dissidio. Quando la vita matrimoniale arriva in queste situazioni, non è facile riconoscere i tratti dell'amore di Cristo. È difficile, no, vedere in questa situazione quel tratto che permetterebbe di raccontare ancora l'amore suo, e tuttavia non è escluso. Non solo perché i due potrebbero tornare a vivere l'amore in modo più prossimo allo stile di Gesù, ma anche perché il restare soli, magari a fronte del tradimento dell'altro, è una forma dolorosa ma luminosissima di testimonianza dell'amore di Cristo, il quale morì per amore non in una notte qualsiasi, ma, come spesso evochiamo in una delle preghiere eucaristiche, nella notte in cui fu tradito, egli raccolse la sua vita e la offrì nuovamente ai suoi. Allora voi capite che qui si gioca una delle forme di testimonianza un po' paradossali, ma del paradosso cristiano, dolorosa eppure luminosissima, perché lì non si può aver dubbi sulla qualità dell'amore che si mantiene nella disposizione di riaccogliere l'altro, pur a fronte dell'allontanamento suo. Questa testimonianza la Chiesa la tiene in grande rilievo. Forse nella comunità cristiana si potrebbe ritenere o considerare che chi si trova in questa situazione ha bisogno di un supporto particolare. Non si può caricare solo sulle spalle del singolo una testimonianza che possiamo immaginare è particolarmente ardua, però non escludo, perché esistono, che la strada, la vocazione oserei dire, di qualcuno debba percorrere questo percorso. Può essere che proprio questa sia in talune circostanze la forma che il Signore in qualche modo chiede, e se chiede vuol dire rende possibile, affinché l'amore suo sia anche in questo modo testimoniato. Un coniuge separato o divorziato più frequentemente comincia una nuova convivenza che, se viene ratificata sul piano civile, ammette nuove nozze. Noi parliamo di divorziati, risposati in riferimento agli effetti civili di queste nuove nozze. Perché? Perché la dottrina della Chiesa non ammette nuove nozze, seconde nozze, a meno che le prime siano invalide, nulle. Da questo punto di vista conviene anche qui precisare il linguaggio. Quando si dice che il matrimonio viene annullato, si dice una cosa sbagliata, imprecisa. La Chiesa non può annullare il matrimonio, perché la Chiesa celebra i sacramenti ma non è padrona dei sacramenti, non può ritirarli. Allora, quello che la Chiesa può fare è dichiarare nullo un matrimonio, cioè dichiarare che fin dall'inizio quel matrimonio, che pur sembrava tale, non aveva le caratteristiche per esserlo. Ecco perché nella Chiesa è approntato un servizio in ogni diocesi dove ci si può rivolgere, perché la presenza di persone particolarmente competenti permette di valutare questi eventuali casi. Nella situazione in cui viviamo vale la pena, credo, per chi si trovasse in queste circostanze, o talvolta anche di suggerire, se non è stato fatto, un esame un po' serio delle vicende che hanno portato alla celebrazione del matrimonio, perché qualche volta una serie di elementi non erano stati considerati, e quindi vale la pena, là dove non fosse stato fatto, di consigliare, magari inizialmente, se non immediatamente presso il servizio diocesano, da un sacerdote che conosca, ecco, minimamente la storia. Una convivenza coniugale però, laddove fosse valida, cioè se il primo matrimonio, diciamo così, risulta valido, non c'erano elementi iniziali che potevano permettere di dichiararlo nullo, non consente di ricevere le seconde nozze. Quindi, se il primo matrimonio è dichiarato valido, non è possibile celebrare un altro sacramento del matrimonio con una terza persona, perché questo, capite, creerebbe una contraddizione nel sacramento. Guardando alla storia di queste persone, io non posso più riconoscere quel tratto caratteristico dell'amore di Gesù che è l'indissolubilità. Però la Chiesa cattolica va ancora un po' più in là. Non solo non ammette nuove nozze, ma anche, in particolare, chiede a coloro che vivono questa situazione di non accedere a tutti gli altri sacramenti. Cioè chiede che si astengano dall'Eucaristia in particolare e anche dagli altri sacramenti. E vediamo, questo è un passaggio delicato ed è uno dei punti su cui verte anche la discussione a tutti i livelli. Opinione pubblica, magistero della Chiesa, vescovi tra di loro, teologi. Quali ragioni vengono fornite o possiamo indurre? Perché? Lo dico in termini forse un po' eccessivamente semplici, ma per intenderci poi se volete ci torniamo su. Una ragione, che è quella fondamentale, è di carattere dogmatico, cioè fa riferimento alla connessione che esiste tra i sacramenti. Quando noi andiamo a mangiare l'amore di Cristo, l'Eucaristia, essa alimenta la nostra vita amorosa. I tralci ricevono l'alimento dalla vite. Ora, in particolare, questa alimentazione è data perché si possano vivere adeguatamente bene quei rapporti segnati dal sacramento. Il canale, no, particolare è, supponiamo, per una persona sposata, quello col coniuge e con i figli di questo matrimonio. Ora, il magistero rileva una sorta di contraddizione, perché nel caso in cui tu vai a ricevere questo amore che ti è dato in particolare per alimentare la relazione del sacramento, laddove tu non solo non vivi più, sei semplicemente separato dall'altro, ma inizi una nuova relazione coniugale, si crea una sorta di contraddizione nella circolazione, diciamo, della grazia sacramentale. Ecco, questa, diciamo, è forse la ragione principale. Poi c'è un'altra ragione che peraltro vale per tutti i comportamenti dei cristiani. E qui bisogna stare attenti a come viene detta. Anche qui c'è una parola tecnica che, se usata nella comunicazione pubblica, crea solo confusione. Allora, la ragione di carattere pastorale è questa: fai in modo che il tuo comportamento non crei confusione o difficoltà alla fede degli altri. In particolare che il tuo comportamento matrimoniale non mette in dubbio che il matrimonio è indissolubile, che il Signore ha voluto che tra un uomo e una donna sorgesse un legame che non si sciogliesse. Allora, detto in termini tecnici, questo significa non arrecare scandalo agli altri. La parola scandalo però evocherebbe chissà quale azione. In questo senso possiamo stare attenti, nei documenti, spesso anche canonici, si usa la parola scandalo per dire questa cosa. Fai in modo che il tuo comportamento non ostacoli quello degli altri. Ecco, dobbiamo fare ancora un passetto nella lettera del cardinale, non è questo ricordato, ma pure esiste nella documentazione ufficiale. La Chiesa cattolica, molto preoccupata di salvaguardare questa idea che il matrimonio è indissolubile, chiede a coloro che si trovano invece in una situazione di nuova unione, non solo di non ricevere le nuove nozze, non solo di astenersi dai sacramenti, ma anche di non assumere all'interno della comunità cristiana incarichi di particolare rilievo. Quali possono essere? Nella liturgia, quello di lettore, nella catechesi, quello di catechista, o nella celebrazione liturgica degli altri sacramenti, quello del padrino, per intenderci, al battesimo o alla cresima. Questa è la disciplina attuale della Chiesa. Vi sarete resi conto che fino a questo punto abbiamo descritto la disciplina della Chiesa senza considerare le situazioni personali. Ora, questa è una stranezza. Come si fa a imporre una disciplina senza conoscere la differenza delle situazioni. Non si fa di ogni erba un fascio. Sono tutti uguali i divorziati e i risposati, o non rischiamo appunto di entrare in quel genericismo per cui le donne sono tutte capricciose, i preti sono tutti intrattabili, queste categorie rischiose in cui uno poi non si riconosce mai, perché non esistono propriamente i preti. Esiste il Don Augusto, esiste il Don Marco, esistono... E questo ci teniamo, no? Quando siamo noi ad essere in qualche modo considerati all'interno di queste categorie. Allora, questa idea che la Chiesa non distingua non corrisponde a verità. Non solo la Chiesa distingue, ma obbliga a farlo. Vi leggo per questo, anche qui saranno poche le citazioni, un passaggio di un documento, il più ufficiale forse, scritto da Giovanni Paolo II nel lontano 81, la Familiaris Consortio. Sapete che in questi documenti, soprattutto quelli pontifici, le parole sono di solito prima pesate sul bilancino dei farmacisti, perché sono documenti molto cesellati, quindi bisogna, leggendoli, avere questa attenzione. Sappiano i pastori, è Giovanni Paolo II che firma il documento, che per amore della verità sono obbligati a ben discernere le situazioni. E poi inizia con una tipologia molto essenziale ma indicativa. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio irreparabilmente distrutto non era mai stato valido. Allora notate come il Magistero, nella sua forma più alta, raccoglie delle istanze di differenziazione. Ma noi incalziamo subito, Giovanni Paolo II almeno, usiamo questa forma un po' dialettica, perché ci sorge una domanda. Da una parte si obbliga a ben distinguere, però poi la disciplina resta per tutti la stessa. Non è che ne deriva una diversità di trattamento. Come mai? E qui siamo a un altro punto molto delicato. Per evitare di cadere in una contraddizione che non esiste propriamente, occorre distinguere tra il giudizio, diciamo così, esterno sulla situazione e il giudizio dei singoli nella loro interiorità. La Chiesa, quando stabilisce questa disciplina, non ha la pretesa di giudicare i singoli e quindi di dichiarare loro eventuale stato di peccato. Non potrebbe farlo, perché voi capite che le condizioni interiori possono essere ben diverse. E poi guardate, si può anche sbagliare nella vita, ma ci si può anche pentire. Allora, quello che la Chiesa fa è semplicemente dall'esterno dire e dichiarare: la tua vicenda, per come è avvenuta, indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro, non è in grado di raccontare questa qualità dell'amore cristiano, la sua indissolubilità. Allora io, siccome ho questa preoccupazione, che è quella di ricordare fattivamente, concretamente, che l'amore cristiano è indissolubile, chiedo a te di assumere questo comportamento in modo tale che non ci sia confusione sulla indissolubilità matrimoniale. Dunque, la disciplina fa riferimento al rilievo pubblico della situazione, non tanto al giudizio sui singoli. In sintesi, l'esclusione dai sacramenti in particolare non è il giudizio sulla indegnità delle persone o la dichiarazione che i divorziati e i risposati si trovano in stato di peccato grave. Con le parole del Cardinal Tettamanzi, riprendiamo proprio questa idea. Comprendete così che la norma della Chiesa non esprime un giudizio sul valore affettivo e sulla qualità della relazione che unisce i divorziati risposati. E poi? Il fatto che spesso queste relazioni siano vissute con senso di responsabilità e con amore nella coppia e verso i figli è una realtà che non sfugge alla Chiesa e ai suoi pastori. Non c'è dunque un giudizio sulle persone e sul loro vissuto, ma una norma necessaria al motivo del fatto che queste unioni, lui dice, nella loro realtà oggettiva, potremmo dire per come appaiono, non possono esprimere il segno dell'amore unico, fedele di Cristo. Badate bene, non si esclude che queste unioni esprimano l'amore cristiano che non è solo fatto di indissolubilità. E questo permette anche allora di comprendere perché ci sono talune situazioni di nuova unione che raccontano meglio l'amore di Cristo che non altre situazioni che sono da un punto di vista canonico regolari. Resta questa questione della indissolubilità che in questo caso non potrebbe più essere considerata ed è però un tratto particolarmente rilevante. L'esclusione dai sacramenti è prevista nella Chiesa anche per coloro che sono scomunicati. Cioè, quando la Chiesa deve rimarcare un comportamento particolarmente grave che rompe la comunione ecclesiale, scomunica, cioè impedisce di ricevere i sacramenti. Ora, questo fatto ha indotto in qualcuno, forse ancora oggi circola questa idea, l'idea appunto che i divorziati e gli sposati siano scomunicati. Perché se anche a loro è chiesto di non ricevere i sacramenti, allora sono fuori dalla Chiesa. Questa idea è sbagliata, oltre che pericolosa dal punto di vista pastorale. Perché? Perché l'appartenenza attiva dei fedeli è continuamente dichiarata nei documenti. Se volete questa volta, così li citiamo tutti e tre, i nostri numeri tre, anche se cito adesso il numero 1, che a suo tempo era il numero 2, cioè insomma per farla breve, cito un documento di Ratzinger, allora era il cardinal Ratzinger che scriveva queste cose, diventato nel frattempo sapete chi. I fedeli divorziati e risposati rimangono membri del popolo di Dio e devono, anche qui è interessante leggere i documenti magari con quest'ottica in buona parte, devono sperimentare l'amore di Cristo e la vicinanza materna della Chiesa. Sebbene questi fedeli vivono in una situazione che contraddice il messaggio del Vangelo, essi non sono esclusi dalla comunione ecclesiale. Essi sono e restano sue membra perché hanno ricevuto il battesimo e conservano la fede cristiana. E poi questo passaggio molto acuto, ma importante, credo, di linguaggio. Per questo motivo i documenti magisteriali normalmente parlano non semplicemente di divorziati risposati, ma di fedeli divorziati risposati, anticipando il tratto della unione prima di considerare la differenza specifica. Questo era Ratzinger. Allora, per un verso impossibilitati a ricevere i sacramenti, per altro verso dichiarati membri attivi della Chiesa. Quali sono le strade percorribili per vivere la vita cristiana? Adesso io ancora, è l'ultimo tratto di pazienza che vi chiedo, cercherò di elencare tutte le possibilità, anche quelle che possono apparire immediatamente non praticabili, così almeno abbiamo un quadro della disciplina. La prima via da non escludere a priori è quella di regolarizzare la propria convivenza matrimoniale. Allora, dicevamo questo per i conviventi o gli sposati solo civilmente, si può immaginare con una certa facilità dietro congrua preparazione. Per gli altri potrebbe essere che chi si trova in una nuova unione ritorni alla prima unione, laddove ci fossero le possibilità di farlo. Già la separazione dal secondo partner riporterebbe la situazione regolare dal punto di vista, diciamo, dell'accesso ai sacramenti, perché, conviene rimarcarlo, l'astensione dai sacramenti, diciamo la disciplina che ho delineato, vale non per chi è divorziato o separato. Chi fosse semplicemente, diciamo, divorziato, cioè interrotto, non rientra in questa disciplina. Rientra chi ha iniziato una nuova convivenza di tipo coniugale, che se non ci fosse non impedirebbe dunque di accedere ai sacramenti. Nella maggior parte dei casi, però, la separazione dei divorziati risposati, cioè il non continuare nella nuova unione, non solo non è possibile, ma nemmeno viene richiesto dalla Chiesa, poiché sussistono motivi seri, quali ad esempio la relazione che ormai ha assunto, no? Un reciproco impegno che non può essere semplicemente scaricato, l'altro non puoi adesso rimandarlo, come si dice, sulla strada, dopo che sono passati magari anni di un'unione seria, oppure pensate, sono sorti anche dei figli e quindi c'è un impegno reciproco di educazione che deve essere mantenuto. In questi casi, stante la convivenza, cioè i due continuano a vivere insieme, la Chiesa non esclude in assoluto la partecipazione ai sacramenti, neanche in questo caso, i due rimangono insieme, ma la vincola a delle condizioni su cui molto si discute, ma ve le dico per completezza. A due condizioni. Una la mettiamo via subito, l'abbiamo già vista prima, è quella di non arrecare confusione alla fede degli altri, fare in modo che comunque il proprio comportamento non getti ombre sulla indissolubilità del matrimonio. La ragione invece più consistente, diciamo, è che i due non abbiano rapporti sessuali, cioè che interrompano la loro vita specificamente, diciamo così, coniugale. Su questa norma certamente la discussione è vivace, peraltro penso si possa dire risente di una certa concezione della corporeità, dell'espressione corporea dell'amore che potrebbe essere migliorata. Tuttavia mi par di riconoscere onestamente qualche ragione in questa norma. Quale potrebbe essere? Cerchiamo di cogliere, no? Le ragioni anche positive. Che cosa propriamente distingue una relazione coniugale da un'altra relazione amorosa? Certo, non si può ridurre una relazione coniugale all'intimità sessuale. Per certi versi, però, proprio l'intimità sessuale è ciò che la caratterizza e che in qualche modo permette di riconoscere più facilmente che quella è una relazione propriamente coniugale. Allora, laddove i due decidessero di interrompere questa relazione, si può ancora esigere la disciplina prevista per coloro che vivono coniugalmente insieme? O non sarebbe troppo? Allora, la Chiesa ritiene che laddove due persone si impegnassero su questa strada, possano accedere ai sacramenti, perché lì propriamente non avremmo una relazione di tipo coniugale sancita dall'unione sessuale. Più semplicemente, a me sembra che questa norma vada conosciuta e anche eventualmente considerata. Perché? Perché i conti sulla vita sessuale delle persone è bene che le facciano le persone stesse. Quindi, sulle dinamiche sessuali è bene non intervenire troppo. Siccome ci sono persone che percorrono questa strada o che possono percorrerla, sappiamo, ecco, di in qualche modo non doverci subito scandalizzare se vediamo qualcuno che va a fare la comunione pur sapendo che, non so, non è sposato regolarmente o meno. Perché? Se non altro perché noi non conosciamo la loro vicenda intima e quindi possiamo star fuori da questo discorso. Le vie finora tracciate, se fossero le uniche percorribili, cioè quella del tornare all'unione precedente o astenersi dalla coniugalità completa, risulterebbero per la maggior parte impraticabili. Per questo la Chiesa allarga la sua proposta, ricordando che l'impossibilità di accedere ai sacramenti non toglie significato alla vita cristiana nel suo complesso. Allora, quali sono le indicazioni? Sono quelle di mettere a frutto la ricchezza della vita cristiana. Certo, di questa ricchezza si renderebbero conto meglio anche coloro che vivono in questa situazione se gli altri cristiani non riducessero la vita cristiana solo all'Eucaristia. Anche questa, no? È un problema. Se il tutto della vita cristiana si concentra dentro nella messa e solo nella messa, è chiaro che una partecipazione alla messa senza l'Eucaristia dà proprio l'idea di non partecipare. Questo quindi significa, no? Pensate all'ascolto della parola, alla preghiera, alle opere di carità, all'educazione dei figli, tutto questo che rientra a dare consistenza alla vita cristiana. Cito, l'ultima volta che lo faccio, qualche riga della lettera del Cardinale perché richiama propriamente un aspetto che è quello della partecipazione alla messa pur senza ricevere la comunione. Vi chiedo perciò di partecipare con fede alla celebrazione eucaristica anche se non potete accostarvi alla comunione. Sarà per voi uno stimolo a intensificare nei vostri cuori l'attesa del Signore. Non dimentichiamolo mai. La messa comporta sempre per sua natura una comunione spirituale che ci unisce al Signore e in Lui ci unisce ai nostri fratelli e sorelle che si stanno accostando alla sua mensa. Questa dichiarazione andrebbe sottolineata adeguatamente, oltre che quella dei documenti. Vuol dire che c'è una comunicazione della grazia, che è la vita di Cristo, la vita divina in noi, come si diceva, che avviene attraverso canali che non sono sacramentali. Lo spirito non è costretto entro canali che sono peraltro quelli privilegiati. E dunque questo garantisce la possibilità anche a chi si trovasse in questa situazione e non accedesse ai sacramenti per obbedienza alla Chiesa, preoccupata di salvaguardare, no? La dottrina dell'indissolubilità del matrimonio, quindi il bene comune, permetterebbe a costoro di ricevere, permette a costoro di essere a contatto con la grazia di Dio. Allora questo ci permette di ascoltare quest'ultima citazione che faccio, è tratta anch'essa da Familiaris Consortio, Giovanni Paolo II, dedicata ai divorziati risposati. Anche qui le parole scelte ad hoc. Con ferma fiducia, la Chiesa crede, è il verbo più impegnativo che si ha a disposizione, che anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore e in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza. Si avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità. Questa affermazione permette di rasserenare la coscienza dei fedeli divorziati risposati che si sentissero rifiutati dalla Chiesa e minacciati del castigo divino. Anche per loro è aperta una via per corrispondere oggi alla vita cristiana e di sperare, come gli altri, un giorno nell'accesso alla vita eterna. Concludo. Concludo da dove dovevamo partire, ma se partivo da qui non arrivavamo mai al dunque, quindi bisogna che ho fatto questa scelta. L'adeguata considerazione di questa questione andrebbe inscritta nell'orizzonte più ampio del come sorgono i matrimoni sacramentali. E più radicalmente di come vengono celebrati, vissuti i sacramenti cristiani a partire dal battesimo. Da questo punto di vista c'è una frase sempre del Cardinal Ratzinger, dell'allora Cardinal Ratzinger, che chiudeva questo sussidio per la pastorale dei divorziati risposati, scritto 10 anni fa esattamente, nel 1998, in cui si chiedeva se due battezzati che non credono più, o magari non hanno proprio mai creduto, possano effettivamente celebrare un matrimonio sacramentalmente valido, poiché, diceva lui, al sacramento appartiene la fede. Allora bisognerebbe almeno considerare quel minimo di fede che consente adeguatamente di celebrare il sacramento. Questo apre, voi capite, la grande questione dell'accesso al sacramento, al matrimonio sacramentale oggi. E quindi ecco quale altro orizzonte, no? Perché spesso poi noi andiamo in qualche modo a considerare il matrimonio ormai valido, perché canonicamente era valido, però celebrato con quali possibilità, con quali potenzialità, con quale contatto con il Signore. Questo dunque era per evocare un orizzonte ampio. Circa la disciplina. L'attuale disciplina è adeguata? È sufficientemente misericordiosa? Mi sentirei di rispondere così alla domanda che ci eravamo posti in partenza. L'attuale disciplina consente il contatto con la misericordia evangelica. Queste persone non vivono, scusate il termine, disgraziate, impedite del contatto con la grazia. Hanno un accesso alla grazia in una forma che non è quella ordinaria, che non è quella sacramentale, ma che la Chiesa ribadisce. Se non fosse così, la disciplina non potrebbe reggere. Può essere migliorata questa disciplina? Credo che proprio questa stranezza, che i sacramenti dati per la vita terrena vengano esclusi in modo assoluto, perché se uno resta in quella condizione non può più riceverli, sia una spina nel fianco nell'attuale disciplina. Non si potrebbe pensare, laddove non è più possibile ripristinare la prima unione coniugale, laddove la seconda unione di tipo coniugale ha dato prova di serietà, di reale interesse per il contatto vivo con il Cristo, non si potrebbe immaginare, purtroppo, un itinerario che verifichi queste condizioni, di almeno essere riammessa al contatto coi sacramenti. Ecco, mi sembra che qui ci sia spazio, se non altro la discussione qui aperta, come vi dicevo, a tutti i livelli, non solo a livello dei pesci piccoli, quali possono essere i teologi oppure l'opinione pubblica o meno, ma anche a livello dei cosiddetti responsabili alti. E qui inevitabilmente da parte di tutti bisognerà, da una parte, per non semplificare indebitamente il problema, cosa che viene spesso fatta, ma la semplificazione delle variabili significa falsificare la questione, e le variabili sono almeno due. Da una parte c'è di mezzo la verità dell'amore di Cristo, che deve essere annunciato non solo in termini dichiarati, ma in termini il più possibile vissuti. E la verità dell'amore di Cristo non può essere assolutamente inquinata. Cristo ha usato poche parole a riguardo delle questioni matrimoniali, tra l'altro dovendo affrontare anche lui subito la questione del divorzio. Ma su questo è stato piuttosto inequivocabile, sul fatto che l'amore abbia questa caratteristica, che non si può pensare a un amore, se lo si pensa nella sua totalità, come un amore rescindibile, dissolubile. L'amore è quello. Da una parte dunque c'è da salvaguardare questa verità, dall'altra c'è da considerare adeguatamente che le vicende concrete delle persone possono, per una serie di elementi legati alla fragilità, legati anche alla responsabilità, fallire. Non per questo debbano essere dichiarate concluse, no? C'è una possibilità di ripristino. E questi sono i due elementi. Mi pare che da questo punto di vista la cosa più interessante, più decisiva allora, per muoversi in questa direzione di un miglioramento che si vedrà come potrà essere eventualmente della disciplina, sia quello che sta verificandosi di una crescita effettiva dell'esperienza di fede, della pratica cristiana da parte di coloro che vivono in queste situazioni. Perché? Perché questo mostra, consente di discernere all'interno delle tante vicende che pur sono di fallimento matrimoniale, chi realmente si muove in una direzione di contatto con il Signore e chi no. Allora questo potrebbe aiutare anche il Magistero a non essere eccessivamente preoccupato di una, assoluta trasgressione dell'idea del matrimonio indissolubile. Perché no? Se non c'è, se si dicesse, io penso che questa possa essere considerata come preoccupazione, se si dicesse comunque è possibile accedere a nuove nozze, supponiamo, è anche possibile andare ancora nuovamente ai sacramenti, indipendentemente dalla considerazione della serietà, voi capite che il rischio che il matrimonio passi come qualcosa di particolarmente labile, tanto più in una cultura come la nostra, è grande. Laddove però, come dico, si stanno verificando, crescono, ci sono storie che mostrano in pratica come effettivamente il cammino, che pur ha incontrato un fallimento, una contraddizione, possa rinnovarsi, allora credo che sarà difficile a quel punto non considerare l'ipotesi di una integrazione piena di coloro che vivono in questa situazione. Ecco, concludo qui. Lasciamo un po'. No, ma si capisce.
Mi sembra che ci sia una contraddizione quando si permette a queste persone di fare la comunione, perché la gente che sta vivendo insieme, certo non dovrebbe permettersi la gente di giudicare, ma come è possibile che non giudichi?
Ecco.
Cioè, il limite mi sembra molto fragile.
No, ha ragione, infatti. Forse non l'ho sottolineato abbastanza, debbono valere due condizioni. Una è quella che abbiamo anche lei adesso ha richiamato, cioè che vivano, si dice in termini tecnici, come fratello e sorella. L'altra condizione però che deve sussistere insieme è che il loro andare alla comunione non crei confusione negli altri, tant'è che poi in pratica si dice che facciano la comunione magari laddove non fossero conosciuti. Il discorso che facevo io era anche di tener conto e dire, è vero, bisogna stare attento al comportamento degli altri, però facciamo anche che gli altri crescano un po' nella loro maturità e sappiano che eventualmente c'è anche questa condizione. Ecco. Sì, sì, così è più preciso, grazie.
Adesso hanno questa idea qua perché non conoscono la regola, se uno fa queste cose qua, allora andate più di conversamento.
Certo. Sì, è un equilibrio.
anche loro stessi pensavano di essere situati in modo di difficoltà. Io adesso questa cosa qua, c'è anche il capisco cosa di voi, c'è la natura, quindi se penso che molti più disponibili di avere in conto.
Direi che questa proprio lettera ha dato poi un colpo di gong, ecco, diciamo, per dire guardate che non ci sono, ecco, questi soprattutto pregiudizi o questi muri, e quindi poi si tratta di considerare ad esempio anche uno stimolo per meglio conoscere, no? Quali sono le strade che la Chiesa attualmente offre, anche poi per magari percorrerle, ecco, concretamente.
È possibile che in una società come la nostra, così tanto emancipata come siamo noi ultimamente in questo XX secolo, dove da poco tempo abbiamo visto salire al proprio pontificio un uomo grande, così tanto intelligente, così tanto potente, solo la sua immagine ha rivoluzionato l'immagine di un pontificato precedente, secondo benissimo, cos'è stato 28 anni di un pontificato di Giacomo, che non voglio sapere quanto c'è tanto, ma è possibile che la Chiesa possa tenere in considerazione il fatto che veramente il maligno, cioè Satana, ci abbia messo veramente un po' dello zampino nascosto? Lei cosa ne pensa? E con tutta la buona fiducia che uno può mettere nell'ascoltare le parole anche sono stato il cardinale, io non lo metto personalmente in dubbio, però a un certo punto con le possibilità tecnologiche che abbiamo oggi e con la sapienza che anche la Chiesa non è la meno, non ci mancherebbe altro, arrivare a un determinato livello di consapevolezza non è escluso che veramente dopo aver fatto tutto il giro, dopo aver capito che sul territorio milanese oppure nella periferia che veramente il maligno c'è Satana, abbia messo un po' alla prova, abbia messo un po' zampino, cioè, voglio dire, insomma, non so se riesco a far capire bene, non è possibile, credo, oggi che...
Sì, no, ma penso che lei abbia ben...
Dopo aver dopo aver visto le vicissitudini, cioè, non so, un semplicissimo del giornale a monte, oppure due anni e mezzo, tre anni di soglio pontificio, cioè di un pontificato differente, insomma, che ci ha portato tutti quanti a vedere la cronaca di oggi sul territorio della piccola città come noi, non è possibile pensare che veramente il maligno abbia messo in condizione di continuare questo tipo di rapporto, senza mai arrivare alla conclusione vera che poi...
Beh, guardi, lei ricorda, certo, lei ricorda una verità che in fondo già nell'Evangelo, no? È ricordata. Sì, sì, no, ma dico, è un dubbio che ci sta benissimo dentro nella fede cristiana. Ecco. Sì, sì.
Perché calcolando una cosa, calcolando l'altro, non seguire questo e quest'altro, alla fine uno potrebbe dire non così, ma non è che magari si tratta di Satana.
Comunque noi abbiamo almeno questa come serenità, ecco, come conforto, che per quante trame il maligno possa tessere, sappiamo che di fronte al Cristo non può prevalere, questo è la nostra...
Ammesso, non concesso che il Signore
se
ne accorga.
Ah certo,
anche lui. Non è fatto, non si lascia parlare, quando il Signore se ne accorga si dice no, io non ci posso tra me, quello è famiglia, che si accorge.
Abbiamo la domanda.
Esatto, ha ragione, però.
No, per
la discussione finisce di fronte a tutti.
Sì.
Parlando del rapporto dei separati divorziati che ancora si deve sposare, se un uomo e una donna trova un compagno e una compagna che è separato o divorziato, che condanna questa persona che non si potrà mai sposare indietro?
Di per sé non c'è una condanna.
Allora sarebbe essere una persona separata e divorziata.
No, lei scusi, non.
È la persona libera,
ah, ecco.
Sposata, incontra sì. Un amore che è separato o separato.
No, interessante la sua domanda perché mette in luce un aspetto, quello di chi appunto non proviene da una relazione precedente matrimoniale ed è libero. la Chiesa fa valere la medesima disciplina anche per costei, anche per questa persona. Come mai? Qualche volta l'obiezione è proprio di questo genere, si dice va bene, ma almeno lui che era libero, o almeno lei che era libera, non potrebbe accedere ai sacramenti, che cosa c'entra lui con questa disciplina della Chiesa? Almeno qualche volta mi è stata rivolta o ho percepito questo tipo di obiezione, no? Ecco, a questo riguardo, vediamo, vi leggo magari più precisamente una risposta che ho avuto modo di scrivere. Ecco qui. Qual è la posizione della Chiesa verso una nubile sposata civilmente con un divorziato che si era sposato in Chiesa? No, questo forse non va bene, meglio che la dico verbalmente, se no ora che trovo. Come mai la Chiesa fa valere la stessa disciplina, che non è, dicevamo, di condanna, ma è legata al rilievo pubblico che la situazione ha? La vicenda amorosa non può essere disgiunta, cioè io non posso considerare l'uno indipendentemente dall'altro, perché il proprio di un legame coniugale è di essere, diciamo così, una cosa sola. Quindi colui che è divorziato o risposato può costituire una nuova unione con una persona che in qualche modo entra all'interno di questa storia. E quindi non consente, guardando alla nuova unione, comunque di riconoscere il tratto indissolubile dell'amore di Cristo. Perché? Perché il partner viene da una precedente storia. Ecco allora perché la disciplina non può valere solo per l'uno e non per l'altro, perché in fondo se c'è qualcosa di proprio evidente nelle vicende matrimoniali è l'incrocio dei destini. Cioè io non è che, se volete, neanche vado al Signore indipendentemente da te. Anzi, il matrimonio è per certi versi il legame dei due che viene inserito in Cristo, ma il legame dei due, quindi non ciascuno dei due di per sé separatamente, questo avviene già nella forma battesimale, no? Che è singola. Ecco, allora in questo senso, non potendo disgiungere la relazione di entrambi con il Signore per quel che riguarda il loro amore, viene fatta valere per l'uno e per l'altra. Anche qui io direi, ecco, vale tutto il discorso che abbiamo fatto, non siamo in una logica repressiva propriamente, siamo in questo diciamo bilanciamento dei valori in gioco. Allora la Chiesa Cattolica, questo va detto, è l'occasione che lei mi dà per precisarlo, la Chiesa Cattolica in questo bilanciamento, diciamo così, del bene comune, cioè si sappia chiaramente che il matrimonio è indissolubile, quindi non si può farne un altro, privilegia questo aspetto. Altre chiese, potremmo dir così, ad esempio quella ortodossa, che spesso è ricordata a proposito, che ammette seconde e anche terze nozze, poi basta anche lì, perché insomma, pur c'è in qualche modo una maggior considerazione, no, nel calcolo, diciamo nell'equilibrio, alle situazioni personali. Però attenzione, anche da quella parte non si rinuncia a dichiarare il matrimonio indissolubile. Tant'è che una delle forme con cui si dichiara questo, perché poi loro hanno il problema, però uno può avere seconde e terze nozze, certo a determinate condizioni, quando non sia più possibile la reversibilità e così via, però ad esempio la seconda e le terze nozze vengono fatte in una forma celebrativa anche che è detta penitenziale, cioè non ha più la solennità delle prime. Perché? Perché bisogna ricordare che l'amore di Cristo propriamente è quello lì. Allora, la Chiesa ortodossa dice c'è però una economia misericordiosa, cioè c'è un modo di tener conto delle situazioni storiche, no? Delle tribolazioni, che fa sì che io non faccia, non esiga anche a te quello che di per sé andrebbe fatto, però considerato quello che ti è accaduto non posso chiederti questa eccessiva testimonianza, eh? E quindi ammetto che tu possa attraverso un percorso andare. Allora è interessante notare, ma questo è stato uno dei motivi per cui più volte, anche nel...
Con un certo verso in Italia si fa un dono per tutti.
Ecco. E anche lì sul condono sa che non è stato poi così semplice la questione. Comunque... È vero questo. Sì. Tenga conto anche di questo, tanto per mettere le varianti, questo è verissimo, eh? Quindi può essere, come si dice, e non a caso, l'attuale disciplina della Chiesa non è senza problemi, non è senza problemi, non ci sarebbe la discussione che c'è, no? Per dire che questa considerazione che lei fa è da tener conto. Tenga conto anche di questo però, le faccio un esempio concreto, non più tardi di domenica scorsa, ero in un altro contesto di questo genere, una signora che sta vivendo questa situazione mi dice, ma scusi, io per chi faccio la fatica di restare sola? Io sto abbandonata da mio marito restando in questa situazione. Allora, se chi ha un'altra unione coniugale può tranquillamente, no, accedere ai sacramenti, che differenza c'è tra me e lui? Cioè non le sembra un'ingiustizia? Più volte io ho ascoltato nei vari dibattiti, ecco, questo è per dirvi un po' anche la complessità delle situazioni, eh? Anche questo, voi capite che chi deve in qualche modo favorire la comunione ecclesiale è da una parte anche queste spinte, cioè di chi dice ma in fondo, insomma, io al matrimonio ci credo e credo che questo sia un modo per salvaguardarlo. In fondo non è che noi condanniamo quelle persone, però gli chiediamo una presenza che sia un po' diversa. Perché? Perché mi sembra che, ecco, era solo per riportare un'ulteriore variabile al discorso, per dire la complessità delle situazioni, e quindi talvolta da una parte c'è la giusta, come dire, accentuazione, no? Della possibilità di cambiare, e dall'altra parte c'è chi ancora in qualche modo dice ma insomma una differenza bisognerà salvaguardarla. Ecco, questo mi è capitato più volte anche nell'ambito di coloro che vivono la medesima situazione. Ciò non toglie che anche costoro no, debbano in qualche modo però considerare la possibilità, dico, di una vita che si rinnova, no? Non è che perché uno ha sbagliato, perché per vari motivi si è trovato in quella situazione, allora dobbiamo assolutamente restare fissi in una disciplina così. Ecco, questa è un po' la tensione che pur c'è.
Comprendo la condizione, facendo un altro caso, della persona sposata solo felicemente, divorziato, si incontra una persona non divorziabile, che si può dare
questa. Sì. Scusi, posso solo ripetere? Mi sono un attimo distratto, il caso.
Il caso di una persona divorziata,
sì?
Che proviene da un matrimonio solo civile e che può accedere quindi a un matrimonio
civile. Sì. Sì, in questo caso, appunto, non essendoci precedentemente un legame sacramentale, è quello che dicevamo, la Chiesa ammette le nozze sacramentali, e perché prima non c'è stato. Ora bisogna dire questo, che pure è possibile, in termini, che questo passaggio non è effettuato, e la Chiesa non vuole perlomeno che sia effettuato nelle indicazioni in modo così sbarazzino. Perché il matrimonio civile ha un rilievo anche nella disciplina della Chiesa, nella dottrina della Chiesa, ben maggiore che non la semplice convivenza, ad esempio. Ecco, questa gradazione andrebbe tenuta presente per non, appunto, fare, come si dice, di ogni erba un fascio. Il motivo, ecco, per cui chi era sposato prima civilmente può accedere al sacramento è che lui non ha prima celebrato il sacramento del matrimonio, e quindi non c'è un impedimento di carattere sacramentale. Ah, certo.
Io devo chiedere una cosa. La chiesa madre, quanto tempo pensa di girarci per dare le risposte alle persone di quel tempo nel mondo?
Guardi, sono proprio incapace di risponderle, perché quando noi diciamo la Chiesa, obiettivamente il cambiamento, scusi, il cambiamento di...
Mi sento di dire che non lei, per cui dovrebbe non essere...
Purtroppo.
Perché mi sento di dire che le imbrattine delle persone dovrebbero essere prima non adeguate, le imbrattine, attenzione, che sono quelle cose che impediscono all'essere umano di vedere una realtà che a tutti quanti ci appartiene.
Sì.
Che vediamo in televisione, quando lavoriamo al computer, quando facciamo le cose. Solo le imbrattine, prima da individuare.
No, dicevo, signora, è chiaro, è una cosa...
Volevo offendere, però se sono bene che lei deve essere preparato a un certo tipo di ragionamento, comunque osservo pure.
Grazie. La responsabilità a questo punto è evidentemente a livello episcopale e papale, eh? Già peraltro in passato, già nel lontano, lontano, insomma, nel 93 ci fu una discussione ad alto livello tra tre vescovi della Germania, dell'Alto Reno e la congregazione, in particolare poi il Papa intervenne, perché ci fu uno scambio, perché fu ipotizzata da parte appunto di questi cardinali erano, no, non tutti i cardinali allora, e l'ipotesi appunto che dopo un certo cammino anche chi si trovasse in situazione di nuova unione potesse accedere ai sacramenti. Ci fu uno scambio di pareri, di lettere, e poi il Papa intervenne direttamente ed escluse questa possibilità ancora. Nel 93, finora è stata ribadita questa posizione, anche l'attuale Papa Ratzinger, al di là di qualche discorso fatto però, magari non so se ne ricorda in genere uno, col clero della Val d'Aosta, era su in montagna, ha ricevuto i preti e ha mostrato, dire, questa possibilità soprattutto di riflessione aperta, di necessità di capir meglio, però come sappiamo, finora non ha ritenuto opportuno che questo debba essere riconsiderato. Il Cardinal Martini più volte ha ricordato come in ogni assise episcopale, in ogni sinodo, variamente questo problema ritorna sempre fuori. Di più di questo non lo so. A me pare veramente che il dato più rilevante, cambiato anche in tempi piuttosto rapidi, cioè faccio l'esempio 10 anni a questa parte, sia questo incremento della serietà dei cammini di talune persone che vivono in questa situazione. E questo credo che sia l'elemento più decisivo. Però dirle, ecco, quando... Teniamo anche conto questo, è vero che lei ricordava, è una esigenza, perché ormai il mutamento dei tempi è così rapido e poi le persone hanno la vita che hanno, però tenga conto che questi fenomeni sono stati anche estremamente rapidi. Il cambiamento di costume è avvenuto con una celerità che in qualche modo spiazza anche i tempi di un'adeguata considerazione di quello che sta capitando. Voglio dire, se voi notate, convivono come mai prima nella storia sostanzialmente generazioni tuttora viventi che appartengono a canoni molto diversi nella concezione del matrimonio. I nonni di oggi, rispetto ai padri, rispetto ai nipoti, vivono la relazione amorosa e quindi anche il prepararsi, l'impegno in modo estremamente diverso. Questo non era mai avvenuto prima nel corso della storia. Allora questo crea un certo disagio nel far sì che una disciplina possa in qualche modo tener conto anche di tutte quelle che sono le sensibilità, i gradi di maturazione, ecco. Di più non saprei proprio, bisognerebbe chiedere direttamente a chi governa la barca, come si dice. Prego.
Sono due considerazioni. Una è questa. Le prime dicevano della difficoltà che c'è, come dire, per rendersi conto effettivamente da parte di chi si deve sposare, no? Del passo che sta facendo, soprattutto punto di vista di la sua collocazione rispetto alla propria fede, no, perché magari arrivano a capire che è un passo importante umanamente, però poi il passo successivo, cioè di collocare nell'ambito cristiano, cosa che giustifica la richiesta di celebrare il sacramento, è un passo che vediamo quanto è difficile che venga fatto in modo conscio, no? Questo è il dubbio che rimane molto spesso quando si ha a che fare con i ragazzi, no? E direi che, se vogliamo, forse va peggiorando questo aspetto, non va migliorando secondo me in questi ultimi anni, no? E quindi questa è una considerazione che porta a dire che da un lato lo sforzo che la comunità cristiana ci mette per far sì che la preparazione alla scelta di sposarsi e di celebrare il sacramento del matrimonio porti la gente ad avere effettivamente una consapevolezza maggiore, è una cosa estremamente importante e diciamo necessaria, no? Aperta e chiusa la parentesi, addirittura si potrebbe proporre, abbiamo visto che in qualche posto viene fatto, no? Se si guarda che su internet si trova, no? Che addirittura viene proposto nell'ambito della società civile, per chi si sposa civilmente, di dire facciamo fare un percorso di preparazione al matrimonio analogo a quello che la Chiesa fa fare a quelli che si vogliono sposare in Chiesa, no? Vedendo come una cosa estremamente positiva. E quindi chiudo la parentesi. Quindi un discorso è questo, diciamo, del problema della preparazione, perché ci sia quella consapevolezza, poi è chiaro che comunque può sempre succedere dei lavori, possono sempre succedere problemi, no? Perché siamo persone umane, però è chiaro che se c'è una maggior consapevolezza, perlomeno poi c'è anche la possibilità di dire, ok, allora quel matrimonio c'era o non c'era, no? Quindi il discorso esattamente. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto che mi sembra che dovrebbe forse essere preso in considerazione maggiormente è il sottolineare anche come comunità cristiana la necessità dare un valore maggiore a quello che è il puro matrimonio civile. In questo senso, no? Che se è vero che in situazioni dove non è possibile, stante la disciplina attuale, anche se lo auguro che si vada più verso la soluzione ortodossa, tra virgolette, no? Quindi in una visione più evolutiva in quel senso, però stante la situazione attuale, laddove non è possibile celebrare un matrimonio, un secondo matrimonio religioso, no? Cristiano, venga suggerito alle persone perlomeno il matrimonio civile, perché comunque sia ha un valore sociale, visto che il matrimonio ha un significato anche sociale, un significato di testimonianza della società civile, che deve essere preso in considerazione. Potrebbe diventare anche questo una delle condizioni necessarie perché, andando in una direzione evolutiva, qualora ci si andasse, più simile a quella ortodossa, no? Diventa una delle condizioni richieste per concedere la possibilità del matrimonio, del secondo matrimonio, diciamo, religioso. Ecco, cioè, secondo me questi qui sono aspetti che andrebbero tutti in considerazione. E in questo senso, e chiudo l'osservazione, secondo me forse si deve insegnare anche come cittadini, diciamo laici, no? Inseriti nella società civile, che è necessario giudicare queste tematiche, esempio tipico, quella appunto del divorzio, no? Rispetto a una cosa completamente diversa, il discorso dell'aborto, l'eutanasia, eccetera, come qualche cosa da pesare molto più col bilancino di quanto è stato fatto nel 74 quando c'è stato il referendum, che è stato, secondo me, cavalcato male proprio per il fatto che sono state non prese in considerazione queste cose che oggi distanza di anni invece si arriva a prendere in considerazione.
Sì, penso che lei attira l'attenzione su questo fatto, se vedo bene, che è decisivo. C'è di mezzo, al di là, adesso semplifico molto, al di là della questione religiosa, al di là della questione civile, c'è di mezzo la questione della qualità dell'amore. Questa è la sfida. Cioè noi potremmo fare tutti gli escamotage, ma il problema è che la qualità amorosa esige in qualche modo, no? O viene ferita nella misura in cui va incontro a questa serie di... E quindi come servirla meglio? Con realismo, tenendo conto anche che inevitabilmente gli uomini hanno a che fare con una vicenda che non è sanata completamente, è in via, si dice, di redenzione. Ecco, però appunto il fatto che anche sotto il profilo civile o sociale si vada nella logica di una favorire la stabilità, ad esempio, dell'amore, non è in nome di una istituzione, e questo talvolta è il rischio anche però nelle battaglie, credo anche da parte cattolica, è quello di fare, di dar l'idea che si stia difendendo un istituto, indipendentemente da quello che dentro avviene. Ora, se c'è qualcosa che l'Evangelo esige è che si difenda quella qualità d'amore, per cui se è vero che l'Evangelo non vuole, diciamo così, il divorzio, non insegna, è altrettanto vero che l'Evangelo non insegna a vivere un matrimonio semplicemente corrispondendo a delle regole esteriori. Sarebbe interessante da questo punto di vista allora verificare, no? Perché il criterio della qualità amorosa diventa critico e nei confronti di chi si separa, ma anche nei confronti di chi vive. Perché qui l'Evangelo ha delle pagine che andrebbero rilette in chiave coniugale anche, tipo, faccio per dire, quella famosa di Gesù, no? Che raduna i suoi e dice: ma guardate un po' come comandano i potenti di questo mondo, come dominano sulle nazioni, tra voi però non sia così. Ora, questo criterio applicato ai matrimoni forse permetterebbe ad esempio di mostrare che la stabilità del passato, che viene spesso decantata come il riferimento per l'instabilità attuale, per da qui le letture degradanti della storia, tutto va peggio, noi stiamo chissà dove precipitando, forse la stabilità del passato era più sociologica che relazionale, perché il peso della stabilità del passato spesso è stato caricato sulle spalle delle donne, per intenderci. E l'instabilità odierna è dovuta al fatto che si è creata una maggior parità. Qualcuno ha interpretato, tra i maggiori sociologi attuali, ha interpretato proprio questa trasformazione dell'intimità amorosa come un processo di democratizzazione. E in democrazia i governi cadono più facilmente. In Italia poi si dice. Ecco, prego.
Ma lo sconcerto, certe coppie, dopo aver convissuto 10-11 anni, si sposano da 6 mesi. Un'altra invece, i giovani di oggi forse non sono più capaci di scelte definitive per sempre, sono più fragili. Un'altra forse investono eccessivamente su questo rapporto, perché sono dato un compagno, un consorte, quello che soltanto Dio potrebbe dare. Non accettano l'altro con i suoi limiti, vogliono l'assoluto dell'amore dall'altro, il fattore quando non lo so, non lo so, battute.
Battute indicative, puntano credo bene l'indice verso quello che va capitando, peraltro sono battute che forse al di là del riferimento immediato alle vicende amorose, dico di coppia, dicono anche lo spirito del tempo in cui siamo, perché queste dinamiche di labilità non valgono solo per i coniugi, parlavamo noi a tavola, non facendo alta teologia, delle labilità, delle situazioni, vocazioni sacerdotali e religiose. Credo che ogni epoca è proprio abbia una sua costellazione di valori e anche di limiti, che sono più evidenti e che poi si manifestano laddove obiettivamente la società vive, non è che esiste la società sopra gli individui, è lì che pulsa, e quindi si manifestano più fortemente lì oggi i limiti della labilità, ad esempio. D'altra parte questo aspetto strutturale, ecco, che ha forte incidenza sui singoli, andrebbe forse meglio considerato, nel senso per cui la questione che pur risuona nei singoli e non possiamo togliere la responsabilità di ciascuno, però in qualche modo coinvolge tutti. La labilità di questa singola coppia non è comprensibile se non all'interno di un tessuto nella quale vive. Una cellula non vive al di fuori di un organismo e ci sono condizioni dell'organismo che meglio favoriscono o ledono la vita della cellula. Adesso per usare forse un paragone eccessivo. Però se ad esempio leggete l'ultimo libro, penultimo mi pare oggi in libreria, ma lì ne spara fuori uno ogni, di Umberto Galimberti, appunto sulla condizione giovanile, è interessante, lui che pure è uno psicologo affermato, oltre che va bene filosofo meno, sostiene appunto che non sia più interpretabile, lui parla di questo nichilismo, cioè di questa assenza di prospettive tra i giovani, di questo malessere, di questo star male dei giovani che si manifesta poi in tante condizioni, sostiene che non è più una questione psicologica, cioè del singolo che si trova in una precarietà costituzionale, ma culturale. Cioè è un problema epocale, no? Di aria che si respira. Ora, se l'aria è inquinata, il problema ecologico è un problema inevitabilmente umano anche, perché se l'aria si inquina noi ci ammaliamo. E così è dal punto di vista amoroso, ad esempio, dal punto di vista della disposizione nei confronti degli altri più radicalmente. Ecco, le due cose vanno tenute in equilibrio, però penso che ecco, sia decisamente più, è una questione che forse ci ricorda una verità evangelica, che la questione della salvezza non è la questione della mia salvezza. O ci salviamo tutti o andiamo giù tutti per certi versi. Ecco, questa idea che è, non è mai il problema di qualcuno, e forse lo si sta recuperando meglio in una cultura come la nostra che si pensa, no? Fatta di tanti individui. Abbiamo una storia che ci ha favorito perché ha consentito di toglierci da alcune ipoteche. Il potere totalitario schiacciava i singoli. Grazie a Dio noi veniamo da una cultura che ha rivendicato questa necessità di salvaguardare il singolo. Però siamo come in qualche modo finiti in una logica molto individualista che non tiene conto di quanto noi siamo fatti dalle relazioni, di quanto le relazioni con gli altri ci costituiscono. Questo lo si sta recuperando, magari a livello filosofico, oppure forse anche sarebbe interessante rileggere qualche fenomeno concreto che va un po' in questa linea. Però ecco, direi che siamo invitati a riguadagnare una concezione più solidale, non perché si è più bravi se si è solidali, ma perché si è obbligati ad essere solidali. Noi nasciamo come incrocio di due persone, che peraltro sono incrocio di altre e avanti, per cui mentre io vi parlo tutti i miei avi risuonano dentro di me generazioni e generazioni, no? La genetica ci sta riportando ad esempio a considerare delle forme di solidarietà che per noi erano un po' scomparse. Anche queste, ecco, non vorrei adesso sfumare nel dire allora alle 11 di sera ormai i problemi diventano, però è per mostrare come in fondo risuonano anche nelle vicende così particolari dei presupposti che sono molto ampi, il tutto risuona nel frammento, ecco, quindi qualche volta questo dovrebbe anche un po' renderci umili e non farci lasciar prendere dall'impazienza della soluzione, no? Di dire ecco qui, perché? Perché la questione è un po' più complessa di quello che appare, ecco. Ecco.
A proposito di dichiarazione di unità,
sì.
Poi i classici problemi sono che il codice, per esempio, vuole avere
figli,
sì. Il codice, che c'è il problema della coppia di comunità fisica, eccetera. C'è qualcosa di più accessibile, cioè, voglio dire, non essere i casi proprio così estremi, non so, può ricadere che il fatto far cadere magari nel fatto di, non so, il coniuge non era più pronto a credere in disponibilità del matrimonio e allora rientra qualche caso in più.
Sì. Certo, anche di più direi, il diritto canonico si è proprio evoluto recentemente facendo ad esempio molto spazio al punto tale che il Papa ha posto, ha detto stiamo un po' attenti, molto spazio ai motivi di carattere psicologico anche, cioè di non adeguata percezione dell'impegno che si andava a vivere, ecco. Tradizionalmente però almeno sulla grande questione c'è l'esclusione ad esempio dell'indissolubilità, il fatto che uno non abbia l'idea che il suo legame sia per sempre, cioè che non lo voglia così. Se dovesse partire con questa idea che lui non si sposa per sempre, ma insomma, beh, qui ci sono già dei motivi per valutare la indissolubilità, cioè la nullità. Perché è una delle caratteristiche essenziali, così come la fecondità, cioè l'esclusione dei figli, così come l'unità, cioè l'esclusione della fedeltà del coniuge. Io sposo te per sempre, però insomma ogni tanto devo pur tirare il fiato, ecco come si dice.
Lasciamo tornare a Benedono che il cammino è lungo. Ecco, ringraziamo, direi, oltre a ringraziare. Questo ringraziamento l'invito anche a noi a non chiudere questi argomenti nello spazio di una serata. Abbiamo visto che sono aperte tante piste di riflessione, quindi non chiudiamola nel cassetto per tirarla fuori la prossima, ma teniamo vive queste tematiche tra noi e anche andiamo a dare alcuni schemi, anche noi poi prendiamo un po' dalla televisione a volte, no? Pensando che la Chiesa ad esempio affronta questi temi dicendo sempre solamente no, no, ad esempio questo schema. Adesso abbiamo visto la complessità, la serietà, la profondità, per cui teniamo vive tutte queste cose.
Buonanotte.
Buonanotte.